Ei, ei. Sa, assettatela. Siete pronti? Mi sa di no. Siete pronti? Ehi, ehi, ci sono troppi bassi forse.
Me la giro un attimo questa cassa? Un attimo. Sì.
Sì, prova. Levagli un po' di bassi. Anche perché la mia voce stamattina è proprio bassa. Sì, prova. Ok. Ok, grazie.
Io conosco gli alti e bassi.
Sì, sì. Stamattina faremo una scoperta e parleremo di Giovanni Battista. Stamattina parleremo naturalmente della grazia, che non è una dottrina, non è un insegnamento, ma è la persona stessa di Gesù. Qualcuno dica amen.
Amen.
Alleluia. Come diciamo sempre, l'entusiasmo è gratuito, non dovete pagarlo, quindi se avete voglia di entusiasmarvi è gratis.
Amen.
Alleluia. In Matteo al capitolo 11 scopriremo qualcosa stamattina. Non so se a quanti è mai capitato di leggere la scrittura, di leggere delle cose che non capisci. Ci sono come delle domande che rimangono lì negli anni e nelle quali non hai avuto mai delle risposte. Hai pregato, hai chiesto, hai ascoltato in giro, però magari delle risposte che hai ricevuto non ti sono mai, magari non ti hanno convinto tanto, è vero? E allora invece di cercare disperatamente una risposta, è come se tu, come se noi molto spesso accantoniamo, mettiamo quella domanda in un cassetto e diciamo prima o poi la risposta arriverà. E forse stamattina è arrivato il tempo per qualcuno di avere una risposta, come è successo a me qualche anno fa, quando ho scoperto veramente il motivo per il quale Giovanni Battista, perché ha dubitato di Gesù? Ve lo siete mai chiesto? Perché Giovanni Battista è arrivato al punto un giorno di dire: ma sei veramente tu colui che doveva venire o ne dobbiamo aspettare un altro? Vi siete mai chiesti perché Giovanni Battista ha dubitato? Non ve lo siete mai chiesto? Cambio argomento, non è un problema. No, perché questo è relazionato anche alla nostra vita, perché quando noi andiamo a vedere la vita di Giovanni Battista, è una vita veramente straordinaria. Come fa un uomo del genere a dubitare di Gesù? E ora scopriremo delle cose probabilmente magari che non abbiamo mai notato prima. Cioè che lui è il più grande profeta che sia mai esistito, lo ha detto Gesù, tra i nati di donna nessuno è maggiore di lui. Gesù posiziona Giovanni Battista in un livello, nel top, al massimo, tra i nati di donna nessuno è maggiore di lui, ma il minimo nel regno dei cieli è maggiore di lui. No, non vi entusiasmate così tanto. No, perché Gesù sta parlando proprio di te, voglio dire. Non so, insegniamo il Corano stamattina. parliamo di resurrezione, parliamo di reincarnazione, che so, parliamo del mantra. A quanti è successo di dubitare di tanto in tanto? Anche di Gesù stesso, della parola. È successo di tanto in tanto, o forse sei ancora in questa situazione. Guardate in Matteo al capitolo 11, scopriremo delle cose importanti che parlano alla nostra vita in maniera meravigliosa. Alleluia, sii concentrato sulla buona notizia. Il Vangelo è buona notizia, dillo insieme a me, buona notizia. La parola Evangelion, nel testo greco, La parola greca evangelion, dalla quale noi prendiamo la traduzione, che noi traduciamo con la parola vangelo o evangelo nella vecchia Diodati, nelle vecchie traduzioni, che significa nient'altro che buona notizia. Se andate a studiare scoprirete una cosa interessante: la parola evangelion non esisteva così tanto nella cultura greca. Prima della venuta di Gesù la parola evangelion non era presente molto nella cultura greca, che è una parola greca naturalmente. Se voi andate a studiare i filosofi greci, la cultura, la letteratura greca, questa parola non la troverete tantissimo. Questa parola è esplosa dopo la venuta di Gesù, la buona notizia. E la parola evangelion, che ha trovato poi la sua collocazione nella letteratura, nella cultura greca, nella cultura e letteratura mondiale, questa parola evangelion ha un significato bellissimo. Ascoltate, la parola evangelion, che noi traduciamo con la parola vangelo, che quindi significa buona notizia, significa anche che la buona è una buona notizia talmente buona che è difficile da crederci. Ecco perché i religiosi hanno questa difficoltà. Ho scoperto che in chiesa c'è grande difficoltà a credere nelle buone notizie, perché si crede molto più nei demoni, si crede molto più che è il diavolo che ha l'autorità, è il diavolo che ti impedisce, è il diavolo che mette i bastoni fra le ruote, no? Mentre di avere una, scusate l'espressione, una teologia fondata sulla buona notizia. È compiuto, non dipende più da te, è compiuto, tutto è compiuto, alleluia. Dio non deve salvare, Dio ha già salvato, Dio non deve guarire, Dio ha già guarito, Dio non deve liberare, Dio ha già liberato, e dipende dalla tua fede. Il peccato non è più un problema. Il problema, l'unico problema che Dio ha con le persone è solo l'incredulità. Perché il peccato è stato vinto dal sacrificio di Gesù, è stato inghiottito dal corpo di Gesù stesso. Gesù ha portato il peccato, la natura di peccato, con sé nella tomba e l'ha lasciato lì. Gesù è risuscitato, il peccato è rimasto lì. E non può fare più alcuna, non può creare più alcuna condanna nelle persone. La Bibbia dice che Dio ha già riconciliato il mondo a sé in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli. La nostra chiamata non è andare dalle persone e dire non peccare più. La nostra chiamata è andare dalle persone e dire credi nella buona notizia. Perché soltanto una buona notizia ti spingerà ad avere uno stile di vita in accordo alla sua volontà. Non la paura del peccato, non la paura del giudizio, non la paura dell'inferno, ma la buona notizia ti dà quella gioia, quella desiderio e quella voglia di santificare la tua vita. Amen. Non è io non posso più fare quelle cose, no, è io non voglio più farle. Perché colui che è dentro di me è più grande ed è più forte di colui che è nel mondo. Certo sbagliamo, certo inciampiamo, certo, perché chi è che non pecca? Io sono un campione di peccato, però sono anche il campione di mio papà. Alleluia. Io sono un figlio di papà. Tu sei un figlio di papà. Gloria a Dio. Devi essere orgoglioso di questo. Quanti hanno figli qua? Quanti hanno scoperto che i figli, qualunque cosa facciano, non cambieranno mai la loro natura? Se tuo figlio sbaglia, smette di essere tuo figlio? Perché? Perché è tuo figlio, è guai a chi lo tocca, è vero? Guai a chi tocca tuo figlio, gli sbagli e gli errori di tuo figlio non cambieranno mai quello che lui è. Perché? Perché ciò che lui è l'hai voluto tu, non lui. Gesù ha detto: non siete voi che avete scelto me, sono io che ho scelto voi. Amen? Alleluia. E qualunque cosa succeda, questo non cambierà, perché sono io che vi ho voluti. Quando io vi ho chiamati e vi ho voluti, già sapevo che avreste fatto tanta cacca e mi sono munito di tanti pannolini. Quando tu vuoi avere un figlio e sai che tua moglie sta per partorire, tu prepari la stanza, prepari la culla e prepari i pannolini, perché sai che farà tanta cacca, tantissima. Se non la fa, è un problema. Quando lui ti ha scelto, lui già sapeva. Ricevi questo. Lui non è solo con te quando tu attraversi l'acqua, attraversi i fiumi, attraversi il fuoco. Lui non è solo con te, lui è lì ad aspettarti mentre tu ci entri. Lui non ti lascerà e non ti abbandonerà mai, perché lui sapeva quello che avresti passato. Lui non sarà mai colto di sorpresa dalle tue problematiche, dai tuoi peccati, dalle tue altezze, dalle tue bassezze, dalle tue montagne, dalle tue valli. Lui sapeva esattamente quello che avresti passato. Quando lui ti ha scelto, lui già sapeva la fine, l'inizio dalla fine e la fine dall'inizio. Quando lui inizia qualcosa in te è perché già conosce la fine. Questa è l'eternità di Dio, questo è il concetto di eternità di Dio. Lui quando inizia qualcosa è perché l'ha già compiuta. Tu non puoi deludere Dio, tu puoi deludere qualcuno che non sa quello che farai. Dio non può essere sorpreso dai tuoi doni, dai tuoi talenti, perché è lui che te li ha dati. Amen. Tu non puoi impressionare Dio con le cose belle che tu fai, con l'unzione. Oh Dio, guarda che unzione che ho, te l'ho data io. Tu non puoi deludere Dio con i tuoi peccati, perché Dio ti dice io so già la tua vita, perché l'ho già compiuta, perché Cristo è il capo, è il compitore, è il principio, è la fine. Lui è il primo e l'ultimo, lui è l'alfa e lui è l'omega, lui è colui che ha la prima parola nella tua vita e l'ultima parola nella tua vita. Lui sa. Lui non è solo con te, lui è per te. Significa che lui non è semplicemente, tu pensi, io sto peccando, siamo separati in casa con Dio. No, non puoi essere separato in casa con Dio, perché lui abita dentro di te. E lui non è solo con te, cioè lui è con me ma non mi parla. No, lui è con te, lui è per te. La parola per nel testo greco ha un significato incredibile. Significa lui è a favore nostro, significa lui fa il tifo per noi, lui non ci lascia e non ci abbandona, lui è il nostro più grande fan. Non è alleluia. Lui è il tuo più grande sostenitore. Lui è il tuo più grande incoraggiatore, lui è il tuo più grande motivatore, lui è lì accanto a te, lui è per te. Ed ecco perché Gesù non svergogna Giovanni Battista pubblicamente. Quando Dio deve riprendere qualcuno non lo fa pubblicamente, lo fa in maniera privata. Quando Dio vuole onorare i suoi figli lo fa pubblicamente. A lui piace quando i suoi figli fanno bella figura, perché chi vede te vede lui. Amen. Chi vede te vede lui. Se c'è qualcuno che va in giro profetizzando e mettendo fuori i peccati degli altri, ditegli che è maleducazione farlo e che papà non si permette mai di fare una cosa del genere, che la rivelazione può essere da parte di Dio ma il modo in cui lo sta esponendo è dal diavolo. Dio non mette in imbarazzo i suoi figli, li ama e li protegge e li custodisce e li onora, e quando deve dirti una cosa te la dice in maniera privata. Amen. Alleluia. Matteo capitolo 11. Dopo che Gesù ebbe finito di dare disposizione ai suoi discepoli, se ne andò di là per insegnare e predicare nella loro città. Ora Giovanni, ascoltate queste parole perché questa è la chiave, ok? Giovanni, avendo in prigione sentito parlare delle opere del Cristo, mandò due dei suoi discepoli a dirgli: sei tu colui che deve venire oppure dobbiamo aspettarne un altro? E Gesù rispondendo disse loro: andate e riferite a Giovanni le cose che udite e vedete: i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono mondati, i sordi odono, i morti risuscitano e l'Evangelo è annunziato ai poveri. Beato è colui che non si sarà scandalizzato di me. Ora, come essi se ne andavano, Gesù prese a dire alle folle intorno a Giovanni: che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Ma che cosa siete andati a vedere? Un uomo avvolto in morbide vesti? Ecco, coloro che portano vesti morbide abitano nei palazzi del re. Insomma, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, egli è più che un profeta, perché questi è colui del quale è scritto: ecco, io mando il mio messaggero davanti alla tua faccia, egli preparerà la tua strada davanti a te. Oh, io voglio che tu sappia che quando Dio parla di te agli altri, lui dichiara le promesse sue nella tua vita, lui dichiara il suo piano eterno nella tua vita. Lui non ti svergognerà se stai attraversando un momento difficile, un momento di dubbio, un momento di scoraggiamento. Lui è sempre lì a parlare bene di te agli altri. Giovanni è l'adempimento di quello che Isaia ha detto. Gesù sta esaltando e sta portando in alto la figura di Giovanni. Tutti pubblicamente avevano sentito che Giovanni aveva dubitato. E Gesù non va a bagnare il pane, non va a mangiare, a marciare su quello che è il momento di scoraggiamento o di difficoltà di Giovanni. No, Gesù esalta e loda la persona di Giovanni. In quel momento le persone avevano bisogno di sentir parlare bene di Giovanni. Proprio mentre Giovanni si stava esponendo in maniera sbagliata, Gesù protegge l'immagine di Giovanni, come per dire: colui che siete andati a vedere è il più grande profeta che sia mai nato nella storia. Anche se sta attraversando un momento difficile e sta dubitando di me, io vi dico, egli è l'Elia che doveva venire. Alleluia, alleluia. Dio non ti espone, Dio ti protegge. Lui non ti espone, lui ti onora, anche nei momenti di scoraggiamento, nei momenti più brutti, lui onorerà, perché quando lui inizia un'opera, lui la porta a compimento. Lui si è impegnato personalmente, perché il processo di cambiamento dentro di te è sua responsabilità. E se tu fai brutta figura, lui fa brutta figura. In verità io vi dico, tra i nati di donna non è sorto mai nessuno più grande di Giovanni Battista. Chi di noi non vorrebbe avere un amico così? Qualcuno che parla di te così agli altri, nei momenti in cui gli altri vogliono puntare il dito e dire: eccolo, ecco finalmente abbiamo trovato il suo punto debole, ecco finalmente è caduto, ecco finalmente abbiamo l'occasione di svergognarlo. Gesù dice: no, io onoro lui nel momento della sua più grande debolezza, perché nel momento della debolezza la sua forza e la sua potenza si dimostra perfetta in noi, ed è Cristo in noi. Alleluia. Nel momento in cui Gesù avrebbe potuto dire: credete quello che volete di Giovanni Battista, tanto ormai ci sono io. No, lui è colui che mi ha preparato la strada, lui è il più grande profeta, e anche se sta attraversando un momento difficile, io lo voglio onorare perché è Dio che lo ha mandato. E io onoro quello che Dio onora. E io benedico quello che Dio benedice. E io mando avanti e metterò la mia vita, i miei sacrifici, i miei soldi, la mia faccia, le mie energie per spingere avanti il regno di Dio. Fra i nati di donna non è mai sorto nessuno più grande di Giovanni Battista, ma il minimo nel regno dei cieli è più grande di lui. Alleluia. Gesù sta parlando di te e di me. Gesù sta parlando della Chiesa, della nuova creazione in Cristo. E dai giorni di Giovanni Battista fino ad ora il regno dei cieli subisce violenza e i violenti lo rapiscono. perché tutti i profeti e la legge hanno profetizzato fino a Giovanni, e se lo volete accettare, egli è l'Elia che doveva venire. Chi ha orecchi da udire, oda. Vorrei parlare di questo argomento, magari quando avrò la possibilità, probabilmente venerdì sera, di parlare di questo argomento del regno di Dio, di questa... ieri Lucia parlava di questi insegnamenti che abbiamo ricevuto, e tutti quanti noi non siamo, non vorrei definire la parola vittime, perché noi veramente dobbiamo ringraziare Dio perché ci ha insegnato, perché ci ha preceduto. Noi ringraziamo Dio per i nostri padri. Amen. Da un altro lato, chiaramente dobbiamo riconoscere che c'è oggi e c'è stata negli ultimi anni un'evoluzione nella rivelazione della parola di Dio. Quindi non possiamo stare fermi sul fatto si è sempre insegnato così e quindi dobbiamo continuare. No, noi dobbiamo ricercare le profondità dello Spirito. Gesù ha detto: a voi è dato di conoscere i misteri del Regno dei Cieli. Sono misteri che vengono rivelati, e probabilmente una generazione ha bisogno di aspettare un'altra generazione per ricevere una rivelazione ancora più profonda. Non una nuova rivelazione, è qualcosa di antico, sempre rimasto là, ma è come un pozzo: più vai giù più c'è acqua. Sono come i fondali del mare. Lo Spirito Santo ci sta portando più in profondità e stiamo scoprendo oggi cose che prima non sapevamo. E c'è il concetto, sapete, del regno dei cieli che viene preso a forza, i violenti se ne impadroniscono. Io non ho mai capito questa frase. Non l'ho mai capita. Non ho mai capito questa espressione. Perché il regno dei cieli deve essere preso a forza, i violenti? Perché Dio vuole che noi siamo violenti con le cose del suo regno, se Gesù ha detto il regno dei cieli, il regno di Dio è dentro di voi? Che tipo di violenza? Poi siamo andati a studiare, siamo andati a capire nel testo greco, e venerdì sarete sorpresi di qualcosa. Non ne parlo ora. Versetto 2. Giovanni, avendo in prigione sentito parlare delle opere del Cristo, dubitò. Cos'è che ha fatto dubitare Giovanni? Quando ha sentito parlare delle opere del Cristo, e lui dubita. Come dovrebbero portarci alla fede? Lui sente parlare delle opere del Cristo e lui dubita. Sei tu colui che deve venire o ne dobbiamo aspettare un altro? Ma scusate, Giovanni Battista è stato il primo che ha puntato il dito contro Gesù e ha detto: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Vi ricordate? Giovanni Battista è colui che ha battezzato Gesù. Andiamo a leggere qualcosa, voglio farvi vedere, perché se io sento parlare di qualcosa che Roberto fa e questo mi porta a dubitare di lui, è perché io evidentemente ho un concetto diverso, ho sbagliato nei suoi confronti. Quindi io sento delle cose che lui fa e dubito che lui sia veramente un uomo di Dio. Perché io dubito? Perché mi ero fatto un concetto diverso. Ma qua siamo all'assurdo, perché Giovanni Battista sente parlare delle opere, cioè sente parlare dei miracoli, e dubita di Gesù. Vuol dire che Giovanni Battista aveva un concetto diverso, o sbagliato, di Gesù. E la Bibbia ci rivela qual è il concetto che Giovanni Battista aveva di Gesù. Guardate in Matteo al capitolo 3, versetto 1. In quei giorni venne Giovanni Battista che predicava nel deserto e diceva: ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino. Questo infatti è colui di cui parlò il profeta Isaia quando disse: una voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Ora Giovanni stesso portava un vestito di peli di cammello e una cintura di cuoio intorno ai lombi, e il suo cibo erano locuste e miele selvatico. Certo, non era una persona molto particolare, non era normale. Uno che mangia locuste e miele selvatico, insomma, non è normale. Siete con me? Sì, siete con me. Sì, ci siete, sì. Allora Gerusalemme e tutta la Giudea, tutta la regione adiacente il Giordano accorrevano a lui ed erano battezzati da lui nel Giordano, confessando i loro peccati. È incredibile come questo non sia mai successo con Gesù. Ci avete mai pensato? nessuno ha mai confessato i suoi peccati con Gesù. Spiegheremo questo. Ma egli, vedendo molti dei farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: razza di vipere, chi vi ha mostrato a fuggire dall'ira a venire? Era verso i farisei e i sadducei, ok? Fate dunque frutti degni di ravvedimento e non pensate di dire fra voi stessi: noi abbiamo Abramo per padre, perché io vi dico che Dio può fare sorgere dei figli di Abramo anche da queste pietre. Ora attenzione ai prossimi tre versi, perché qui Giovanni Battista dà la descrizione del Cristo secondo i suoi parametri. Chi era Giovanni Battista? No, Gesù disse di lui che Giovanni Battista era chi? Uno dei profeti. Chi? L'Elia che doveva venire, la profezia di Malachia all'ultimo libro dell'Antico Testamento, e io vi manderò di nuovo il mio profeta Elia. Ok? Gesù ha detto egli è l'Elia che doveva venire. Per cosa era conosciuto Elia in maniera particolare? Era il profeta del fuoco, uno dei simboli che marchiavano il ministero profetico di Elia era proprio il fuoco. Lui proprio aveva il fuoco era il suo marchio indelebile. Elia era quello che faceva scendere il fuoco dal cielo, vi ricordate? Consumava tutti quelli che non gli andavano a genio. Elia era quello che faceva scendere il fuoco dal cielo sul sacrificio e scannava tutti i falsi profeti. Elia non era molto gentile, proprio per niente. Elia è il profeta del giudizio e della condanna, e Giovanni Battista è l'Elia che doveva venire. Comprendete di che stampo stiamo parlando, ok? Ora, quando l'Elia che doveva venire dice: dietro di me viene uno che è più grande di me, cioè se lui è il profeta del fuoco, chi sta arrivando? Il fuoco. E la scure è già posta alla radice degli alberi. E ogni albero dunque che non fa buon frutto sarà tagliato e gettato nel... Io vi battezzo con acqua per il ravvedimento, ma colui che viene dopo di me è più forte di me e io non sono degno neanche di portare i suoi sandali. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e con il... Egli ha in mano il suo ventilabro e pulirà interamente la sua aia, raccoglierà il suo grano nel granaio, ma arderà la pula con il... inestinguibile. Se io ho portato il fuoco, voi non sapete chi ci sta dietro di me, perché Dio è anche un fuoco consumante. Io sono il profeta del fuoco, ma colui che viene dietro di me è il fuoco, non porta il fuoco, lui è fuoco. Alleluia. Ora, quando noi diciamo alleluia di fronte a certi versi, perché noi pensiamo che Giovanni Battista, quando stava parlando del battesimo nello Spirito Santo e nel fuoco, noi pensiamo che Giovanni Battista stesse pensando alla Pentecoste. Giovanni Battista non stava pensando alle lingue di fuoco che posavano su ciascuno di loro e che parlavano in altre lingue e venivano ripieni di Spirito Santo. No, no. Il fuoco che intendeva Giovanni Battista era un fuoco di giudizio, di condanna e di distruzione. La scure è già posta alla radice degli alberi. Oh, se io sono l'Elia che fa scendere il fuoco dal cielo, consuma e distrugge, giudica, se io sono l'Elia che scanna tutti i falsi profeti, voglio dirvi che dietro di me viene uno che è molto più grande di me, e quando lui verrà non ci sarà più possibilità per nessuno. È meglio che vi preparate, io vi battezzo con acqua nelle acque gelide del Giordano, ma sta per arrivare qualcuno che vi immergerà direttamente nel fuoco. Quando parla di battesimo di fuoco, lui non stava parlando della Pentecoste, lui stava parlando di annientamento. Questa è la presentazione che Giovanni Battista fa di Gesù. Chi lo vuole un profeta così? Ditemi. Comprendete che l'idea che Giovanni Battista aveva di Gesù era un'idea dell'antico patto. Era un'idea di giudizio, di condanna, la scure posta alla radice degli alberi, il battesimo nel fuoco. Quindi il battesimo rappresenta non solo qualcosa di esteriore, ma è qualcosa di interiore, immersione con il chiaro proponimento di portare un cambiamento radicale definitivo. Lui pulirà interamente la sua aia e poi brucerà la pula con fuoco inestinguibile. Non c'è speranza per nessuno. Giovanni Battista ha il privilegio di essere colui non solo che parla del Cristo, ma colui che lo presenta e lo introduce nel mondo. Ecco l'agnello di Dio. Giovanni Battista disse: io non lo conoscevo, è scritto in Giovanni 1, ma colui che mi ha mandato a battezzare mi ha detto: colui sul quale vedrai scendere lo Spirito Santo in forma di colomba e fermarsi su di lui, egli è colui che battezza con lo Spirito Santo e con il fuoco. E Giovanni Battista ha detto: io ho riconosciuto e ho visto che costui veramente è il figlio di Dio. Come può Giovanni Battista, quando sente parlare delle opere del Cristo, dubitare? Lui sente parlare di miracoli. Lui sente parlare che le prostitute, invece di cacciarle, le accoglie. Si fa lavare i piedi dalle loro lacrime. E nessuno confessa i suoi peccati davanti a lui. Mai nessuno ha confessato i suoi peccati davanti a Gesù. E tutte le volte che lui ha detto va e non peccare più, lo ha detto soltanto a due persone. Gesù non lo andava a dire in giro, l'ha detto solo a due persone. E sapete chi erano queste due persone? Le uniche due persone che non sono venute a lui spontaneamente. La donna adultera e il paralitico alla piscina di Betesda, dove Gesù è andato da lui e gli ha detto: vuoi essere guarito? Solo due. La donna adultera che è stata trascinata per i capelli e messa lì ai piedi di Gesù: donna, dove sono coloro che ti condannavano? Signore, non è rimasto più nessuno. Gesù ha detto: neppure io ti condanno. Ha confessato Gesù come Signore della sua vita? No. Ha fatto la preghiera di salvezza? No. Ha cominciato a frequentare la sinagoga da qualche parte? No. Ha confessato i suoi peccati? No. Perché? Perché è la bontà di Dio che spinge al ravvedimento. Giovanni Battista voleva un profeta con la spada in mano che tagliava teste a tutti quanti. Ti ravvedi? No, su, via. Fai frutti degni di ravvedimento? No, su, via. Gesù parla di Giovanni Battista parla di Gesù come una scure posta alla radice dell'albero, e se l'albero non fa buon frutto deve essere tagliato via e gettato nel fuoco. Gesù insegna invece che c'è stato un uomo che aveva un fico nel suo giardino che non produceva frutto, e Gesù ha detto: lasciamolo ancora per un po' di tempo, scalziamolo, mettiamogli del letame, cambiamogli la terra e vediamo se produce frutto oppure no. Lui ascolta i miracoli di Gesù e dubita di Gesù. Sei tu colui che deve venire? E voglio farvi ricreare con la risposta di Gesù, perché la risposta di Gesù molto spesso noi leggiamo la Bibbia con la nostra cultura greca, che è una cultura straordinaria per certi versi, ma è pessima. Pessima, perché non ci fa andare in profondità, ci esalta e ci eccita a livello intellettuale, ma non tocca il cuore. La cultura greca invece va va dentro, ti prende da dentro. E quando Gesù dice, guardate in Matteo 11 al versetto 5 e 6, dice: andate e riferite a Giovanni le cose che udite e vedete, i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono mondati, i sordi odono, i morti resuscitano, l'Evangelo è annunziato ai poveri. Ora nessuno di noi sa o può sapere l'espressione i poveri, perché nella cultura ebraica i poveri erano le persone maledette da Dio. I poveri nella cultura ebraica erano coloro che stavano in quella condizione perché era il frutto del loro peccato e Dio li aveva giudicati e condannati a vivere una vita di povertà. I farisei stavano lontano dai poveri perché erano lo scarto della società, e Gesù dice: no, io vado ad annunziare la buona novella proprio a coloro ai quali voi non andrete mai. E Gesù dice: beato è colui che non si sarà scandalizzato di me. Sai cosa significa questo nel testo greco in maniera specifica? Gesù sta dicendo a Giovanni Battista: scusami se non è come ti aspettavi. Scusami se non è in realtà quello che tu ti aspettavi da me, ma spero che quello che odi e vedi non sia un intralcio per la tua vita. I religiosi sono scandalizzati dalla grazia perché vogliono il giudizio, vogliono la condanna, vogliono il fuoco che scende sopra la vita delle persone. Ricordate in Luca al capitolo 9? Quando Gesù stava rientrando a Gerusalemme, passando dalla Samaria, i samaritani, sapendo che Gesù stava andando a Gerusalemme, non lo vollero accogliere. I discepoli ritornarono a raccontare una cosa, Giovanni e Giacomo, suo fratello, Giovanni, il discepolo dell'amore: Signore, vuoi che facciamo scendere il fuoco dal cielo, come fece Elia, e li consumiamo tutti quanti? Gesù si gira verso di loro e gli dice: voi non sapete di che spirito siete, perché il figlio dell'uomo non è venuto per distruggere le anime degli uomini, ma per salvarle. Alleluia. E Gesù ha detto: andiamo in un altro posto. Sapete dove andarono? Andarono a Sicar, dove ci fu un incontro. A mezzogiorno i discepoli andarono in città a comprare il pane e Gesù incontra una donna samaritana nel cuore della Samaria. Sappiamo tutti la storia. Questa donna viene convinta dalla grazia e dall'amore di Dio, dice la Bibbia, lascia il secchio e corre in città e va a dire a tutti: venite a vedere colui che mi ha detto tutto della mia vita, non sarà forse lui il Cristo? E la Bibbia dice: e la città intera uscì e andò verso Gesù. Coloro che i religiosi vogliono distruggere, far morire, Gesù li ha salvati tutti quanti. Qual era la differenza? È il mondo che fa la differenza. Gesù ha dimostrato: coloro che voi volevate uccidere fino a qualche ora fa, ora sono qua con le ginocchia piegate che vogliono che io non me ne vada più. La differenza la fa sempre il messaggio e il messaggero. È un po' il discorso che se il figlio il prodigo, tornando a casa, avesse incontrato il fratello maggiore. Ma veramente possiamo dire oggi: chi ha visto me ha visto il Padre? Veramente oggi noi possiamo dire come la Chiesa primitiva: guardate noi. Le persone guardando te possono avere veramente il concetto che Dio è amore. Ma allora questo significa che possiamo fare ogni cosa? Oh, mamma mia, non se ne può più, non se ne può più, non se ne può più. Luca Adamo, fai un risveglio a Napoli per favore, non se ne può più a Napoli in maniera particolare. E sbrigati con questo risveglio. Ma allora la grazia significa che possiamo... Ma siamo lì ancora a discutere se la grazia è la scusa allora per fare tutto quello che vogliamo. Hai fatto quello che hai voluto fino ad ora. Il problema è la grazia.
questa ipergrazia, ipergrazia. Se la grazia non fosse iper, tu non saresti neanche vivo. Con questa grazia, no, predichiamo il giudizio, magari, non lo so, perché Dio non ha mandato il suo figlio nel mondo per salvare il mondo, ma perché il mondo sia giudicato e condannato per mezzo di lui. Vedete, Giovanni Battista predica e dice: ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino, e presenta il profeta degli ultimi tempi che taglia testa a tutti quanti. Gesù predica la stessa cosa e nello stesso tempo dice: lo spirito del Signore è su di me, per questo egli mi ha unto, per evangelizzare i poveri, e mi ha mandato a guarire quelli che hanno il cuore rotto, a proclamare la liberazione ai prigionieri, a dare la vista ai ciechi, a rimettere in libertà gli oppressi e a predicare l'anno del giubileo del Signore, l'anno in cui le persone ritorneranno in possesso di tutto quello che hanno perso negli anni precedenti, perché Dio è colui che restituisce la vita, non che la toglie, e ti fa capire il motivo per il quale tu esisti. Non è conforme a quello che abbiamo insegnato per tutti questi anni, che vanno all'inferno tutti gli insegnamenti che abbiamo dato in questi anni se non rispecchiano la grazia di Dio. Noi stiamo giocando con la vita delle persone, facciamo giochi di potere all'interno delle comunità, dei comitati, delle associazioni, delle federazioni, e gestiamo la vita e l'eternità delle persone per dei giochi di potere. È come in politica, che per essere eletti si mettono insieme, appena arrivano al potere gli fanno l'opposizione. E noi giochiamo con la vita. Non è più un problema di rispetto per coloro che ci hanno preceduto, comprendetemi, qua è un problema di ossigeno. Non è più un problema di rispettare le persone che ci hanno preceduto prima, è un problema di vita o di morte. È un problema se riusciamo o no a raggiungere questa generazione, o se la perderemo nuovamente per come l'abbiamo persa negli anni precedenti. Io non voglio perdere più la generazione, non ce lo possiamo permettere. Il problema non è quello che il diavolo fa, il problema è quello che la Chiesa non fa. Facciamo le guerre ad accaparrarci le pecorelle. Io vorrei andare in tutte le chiese e dire: datemi le capre, datemi per favore, datemi tutte le vostre capre, datemele definitivamente, datemi le vostre capre, non è un problema. Quelle che voi considerate capre, le accogliamo noi, le accogliamo noi. Vedete che soldati che usciranno. Giovanni Battista era sorpreso dalla grazia, perché lui si aspettava disgrazia. Lui si aspettava che quando Gesù incontrava i peccatori puntava il dito e diceva: lontano da me, voi tutti operatori di iniquità. No, Gesù comincia a predicare: beati i... La prima espressione che ha detto nel sermone sul monte: beati i poveri, perché di loro è il regno dei cieli. Scusate se questo messaggio non è quello che vi aspettavate, dice Gesù, ma io sono venuto per questo. E spero che la grazia non sia un ostacolo per la vostra vita, ma io sono venuto per questo. La legge è stata data per mezzo di Mosè, ma la grazia e la verità sono venute in Cristo Gesù. Alleluia. La grazia e la verità sono venute, si sono presentate in carne ed ossa, e Gesù ha detto: chi ha visto me ha visto il Padre. Se Dio il Padre non è come Gesù, non è Dio. So che è un'espressione forte e che può fare discutere e pensare, ma se Dio non è come Gesù, allora non è Dio, perché lui è l'immagine dell'Iddio invisibile, lui è l'impronta della sua essenza. Vuoi sapere com'è Dio? Guarda Gesù. Gesù sapeva che tutte le persone che lui avrebbe guarito un giorno avrebbero chiesto a Pilato di liberare Barabba. Daresti da mangiare a qualcuno che sai che ti tradirà? Sì o no? Gesù sapeva chi era Giuda. Era un ladro, eppure gli lasciava la cassa. E Giuda rubava. Quindi non dite che Gesù era povero, perché uno che ruba continuamente e gli altri non se ne accorgono, vuol dire che qualcosina nella cassa c'era. Ma nella cena, nell'ultima cena, Gesù cosa fa a Giuda? Gli lava i piedi. Noi in Sicilia li avremmo sparato nei piedi. In Sicilia facciamo così. So che tu mi stai per tradire. Io non ti lavo i piedi, io ti sparo nei piedi. Gesù invece no. Gesù, dice la Bibbia, avendo amato i suoi, ricevi stamattina questa parola, li ha amati fino alla fine. E chi è la prima persona a cui lui dà da mangiare alla cena del Signore, l'ultima cena? A Giuda. Vogliamo discutere su chi è degno di accostarsi alla cena del Signore? Vogliamo discutere su questo argomento? Ora ognuno esamini se stesso. Tieni qua, la responsabilità è tua. Nessun ministro ha l'autorità di impedire a qualcuno di battezzarsi o di accostarsi alla cena del Signore. Non è stata data da Dio. La responsabilità è personale. Io non ho autorità di dire a qualcuno: tu non puoi accostarti. Il padre dice: chi sei tu per impedire ai miei figli di accostarsi? Pensi di essere più importante di lui? Gesù ha un concetto totalmente diverso. Giovanni Battista è stato scioccato da questo. Com'è possibile che le prostitute possano stare con lui? E cosa fa Gesù? Questo non fa parte della nostra cultura. Per noi è normale che Gesù va in giro a scegliere i suoi discepoli. Non è normale. Ma non poteva esistere un discepolato se non era tra i rabbini. Era peccato a quel tempo. Nessuno poteva autoproclamarsi maestro o avere dei discepoli se non passava una certa trafila. I discepoli dovevano essere quelli che uscivano fuori da un insegnamento, quelli che facevano il bar mitzvah, e quelli che facevano una scuola, e quelli potevano essere chiamati discepoli. No, Gesù chiama discepoli i rigettati. Chiama dei pescatori, chiama un esattore delle tasse, chiama uno zelota. L'ala estrema, l'ala destra estrema del mondo, della religione ebraica, come da oggi per noi sarebbe, sai, l'ISIS, no? L'ala estrema, estremista dell'Islam. Simone lo zelota era uno di questi. Gesù chiama questi e li chiama apostoli. Che grazia! Di che cosa stiamo parlando? Ipergrazia? Altro che, la grazia di Dio è esagerata. La grazia di Dio non ha limiti. La grazia non ha barriere, non ha confini, non ha parametri, non ha percentuali. Con Dio non puoi fare il ragioniere, perché Dio non è un ragioniere. Se Dio avesse fatto il ragioniere, aveva 10 lebbrosi davanti, sapeva che 9 non sarebbero mai ritornati a ringraziarlo, Gesù avrebbe guarito l'1. Perché noi avremmo fatto così, è vero o no? Se tu sai che una persona non verrà neanche a ringraziarti, gli dai da mangiare, No, oggi quando noi vogliamo pregare per qualcuno ci assicuriamo che prima sia un credente, che sia evangelico soprattutto, che frequenti la comunità, che dia la decima, che sia sottomesso, che sia fedele alle riunioni, perché in questo modo Dio ti potrà guarire. Gesù non faceva consulenze. Signore, ho il mio servo malato a casa. Gesù si alza, io verrò e lo guarirò. No, no, non c'è bisogno che tu vieni, di soltanto una parola. Il lebbroso si presenta prostrato ai suoi piedi: maestro, se tu lo vuoi, tu puoi guarirmi. Gesù stende la mano, lo tocca e dice: lo voglio. Gesù entra in casa di Pietro, vede la suocera. Gesù guarisce pure le suocere. La tocca per la mano destra, viene guarita, la donna si mette a servire. Nessuna domanda, nessun requisito, niente, zero totale. Tutte le volte tutti coloro che lo toccavano venivano guariti, tutti coloro lo toccavano con fede. Un giorno stava camminando, una donna lo tocca da dietro, Gesù si ferma: chi mi ha toccato? Signore, c'hai migliaia di persone che ti spingono, ti urtano, ti toccano. No, ho sentito qualcosa che è uscito da me, io voglio conoscere questa persona coraggiosa, la voglio conoscere, qualcuno che ha preso qualcosa da me a mia insaputa. Gesù non dirà mai no. Quando andarono Marta e Maria da Gesù, gli dissero: maestro, colui che tu ami è malato. Oh, io pensavo che la malattia fosse invece il fatto che Dio non mi amasse più. Oh, ci è stato insegnato che la malattia era il risultato dei nostri peccati o qualche maledizione o qualche... No, Dio non ti maledice, ma neanche ti può benedire. Sapete queste terre di mezzo dove nessuno vuole entrare, no? Sembra il purgatorio. Non sei abbastanza santo per andare in paradiso, però non sei neanche abbastanza peccatore ad andare all'inferno. La via di mezzo. Ma Dio non ti maledice, però neanche ti può benedire. Certo che non mi può benedire. Dio non mi può benedire perché mi ha già benedetto in Cristo Gesù. Già è compiuto 2000 anni fa. E se Dio mi ama, non significa che non mi ammalerò, non significa che non dubiterò, non significa che non avrò momenti di difficoltà economica, non significa che non affronterò momenti di depressione. Gesù stesso, alla fine del suo ministero terreno, disse: rimanete con me, pregate con me, perché l'anima mia è afflitta da una tristezza mortale, al punto tale da sudare sangue, gli si ruppero tutti i capillari. Scientificamente è dimostrabile questa cosa. È arrivato a stare male, a tal punto da rompere i capillari nella sua faccia. Era rimasto solo. Ma la grazia del Padre non lo ha lasciato, ha mandato un angelo a soccorrerlo. Se nessuno prega per te, se nessuno prega con te, voglio dirti che ci sono miriadi di angeli mandati dal Padre per sostenerti e stare al tuo fianco. Non sarai mai solo, dimenticatelo, mettitelo in testa. Lui non ti molla, lui è più testardo di te, perché lui ha deciso di amarti e di amarti fino alla fine. E la parola fine non esiste con Dio. Giovanni Battista fu scioccato da questa grazia costante. È come se Giovanni da un momento all'altro si aspettava che Gesù uscisse la spada. Ok, ora perdona, ok, ora guarisce, ok, ora è libera. Quando è che scende il fuoco? Quando è che taglia gli alberi? Quando è che immerge le persone nel fuoco inestinguibile? Quando è che fa vedere il giudizio di Dio? No, il giudizio di Dio lui l'ha fatto vedere su se stesso quando è stato alzato sul legno della croce. Alleluia. Dio ha fatto essere peccato per noi colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi diventassimo la giustizia di Dio in lui. La giustizia, la condanna. Qualcuno è stato giudicato al posto nostro affinché noi fossimo resi giusti al posto suo. Amen. Giovanni Battista fu sorpreso dalla grazia. E voglio concludere leggendo questo versetto in Giovanni. Da, è spuntato così. E noi tutti abbiamo ricevuto dalla sua pienezza, grazia sopra grazie. Oh, esalta la grazia di Dio, perché è una persona, è la persona, non è un concetto, non è un insegnamento, non è una dottrina, non è una filosofia, non è una rivelazione, è la persona stessa di Gesù, è la persona, la grazia è Gesù. A quanti Gesù ha detto non c'è più speranza per te? A quanti? A quanti Gesù ha detto, ebbè però se non fai le cose come dici. Solo una volta Gesù fu in difficoltà. Quando Gesù andò a Nazareth, nella sua città, e la Bibbia dice, e lì non poté fare alcuna opera potente, tranne che guarire pochi infermi. E dice, e si meravigliava della loro incredulità. C'è solo una cosa che meraviglia Dio: come fai a non credere nella mia grazia? Come fai a non credere nel mio amore? Come fai a non credere nella mia potenza? Come fai a non credere che io sono qua, stato mandato per te? E tu dici, ma non è costui il figlio di Giuseppe il falegname? E si scandalizzavano di lui. E Gesù dice, scusate se non è come vi aspettavate. Scusate se non è come vi aspettavate. Ma spero tanto che questa grazia non sia un ostacolo per la tua fede. Alziamoci in piedi, dai. Dalla sua pienezza abbiamo tutti ricevuto grazia sopra grazia. Amen. La cosa incredibile, sapete qual è? La Bibbia non dice molti, la Bibbia non dice tanti, la Bibbia dice tutti. Anche se qualcuno poi la rinnega, anche se qualcuno poi la mette in discussione, ma la cosa più incredibile, sapete qual è? È che Dio in quel momento sta dando grazia a loro di parlare male della grazia. Cioè, è per grazia se stai parlando male della grazia, perché se non fosse per grazia saresti morto. Dio dà grazia a tutti coloro che parlano male di Lui. Oh, quanto ci dovrebbe fare riflettere questo nel nostro rapporto con le persone. Se sei d'accordo con me, sei il mio migliore amico. Nel momento in cui parli male di me, non prego più per te, non ho più niente a che fare con te. Gesù ha fatto così? No, Gesù dava. Era una profusione continua di grazia. Tutti abbiamo ricevuto grazia sopra grazia. Dalla sua pienezza tutti abbiamo ricevuto, anche se poi abbiamo rinnegato, abbiamo parlato male, siamo diventati atei, siamo diventati musulmani, siamo diventati agnostici. Tutti, perché quella grazia è ancora sopra le nostre vite per portarci al ravvedimento. Lui non ha smesso di dare grazia nella vita del mondo, delle persone che oggi lo stanno bestemmiando. Dio sta dando grazie a loro mentre loro lo bestemmiano, mentre loro stanno inchiodando le sue mani, i suoi piedi alla croce. Dio sta dando e sta dicendo perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Non è una frase, non è qualcosa stampato lì nella storia, è un'attitudine del cuore di Dio di dare grazia continuamente. Ma lui sta parlando male di te, non ha importanza, arriverà il momento in cui parlerà bene di me. Signore, ma lui non sta credendo in te, non ha importanza, arriverà il momento in cui la mia grazia lo porterà al ravvedimento, in cui sarà convinto dal mio amore, non dai il mio giudizio. Chi non crede è già giudicato. Chi non crede è già giudicato. Ma nel momento in cui crede, riceverai i benefici di questa grazia. Ecco perché il nostro compito non è andare dalle persone a dire ravvediti dei tuoi peccati. Il nostro compito è credi nel Vangelo, credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua casa. Alleluia, alleluia. E se c'è qualcuno che sta facendo meglio di noi, non facciamo come dicevo: Signore, abbiamo visto uno che cacciava i demoni nel tuo nome ma non ci segue, e quindi gliel'abbiamo impedito. Gesù ha detto: non glielo impedite, perché chi non è contro di noi è per noi. Alleluia. Forse non lo fa nel modo in cui piace a te, forse non crede esattamente come tu credi, forse non ha i tuoi colori, forse non ha le tue etichette, ma se qualcuno sta facendo il lavoro che tu dovresti fare, non glielo impedire, perché è per grazia, non è per meriti, è per grazia. E la grazia di Dio ti porterà sempre avanti, ti porterà in profondità. La grazia di Dio ti farà espandere in maniera meravigliosa. La grazia mette a nudo le attitudini del cuore e svergogna gli orgogliosi. Quante volte avremmo voluto fare le nostre vendette e poi abbiamo visto Dio benedire la persona che ci ha fatto del male. Non è possibile. Dio, tu sei giusto. Se dovesse essere giusto realmente per come noi intendiamo, dovrebbe esserlo anche con te, perché altri hanno invocato la giustizia di Dio sopra la tua vita, vero o no? E se qualcuno sta benedicendo colui che ti ha fatto del male, dice: ma non è credente, quindi è il diavolo che lo sta benedicendo, è il diavolo che lo sta facendo prosperare. Ah sì. E quando tu prosperavi prima di conoscere Dio, era il diavolo che ti faceva prosperare o era Dio che ti faceva prosperare? Che ne dite? Quante volte abbiamo visto la grazia di Dio prima di credere in Lui? Quante volte? Perché Lui è buono e la sua benignità dura in eterno. E quando Lui è buono, non è buono perché Lui si aspetta il contraccambio. Questa è la bellezza della grazia. La grazia è a senso unico, non è a doppio senso. Dio non fa le cose perché si aspetta il contraccambio. Noi siamo così. Ma come fa Dio a benedire Berlusconi? Ma come fa quel bunga bunga e tutte le cose che fa? Come fa Dio a benedire quel terrorista, quello che ha ucciso con una bomba tante persone, eppure è sposato e ha dei figli? È Dio che lo sta benedicendo. No, la verità è che dalla sua pienezza tutti abbiamo ricevuto e continuiamo a ricevere grazia su grazia. Tu non discuti sull'Enel, con l'Enel, perché qualcuno usa l'elettricità per vedere nel proprio computer i film pornografici. Non vai a discutere, a quello l'elettricità non gliela dovete dare, perché la dovrebbe togliere pure a te. Ops. Quando dà, dà, è una sorgente che non si ferma di benedire, è acqua costante e continua che scende dall'alto, dalla sua pienezza. Dalla sua, la parola pienezza significa anche dalla sua traboccanza. Noi riceviamo grazia su grazia. Ma quello si prende l'acqua, la imbottiglia e se la va a vendere. Che te ne frega? Quella sorgente non si fermerà mai. Tu vai a bere, porta gli altri a bere. Se qualcuno vuole speculare, è un problema suo. Ma quella grazia non finirà. Sì, acqua per noi, per lui no, dagliela velenosa. No! È grazia abbondante. Scusa se non è come ti aspettavi. Ma Dio è amore. Scusa se non è come ti aspettavi, Giovanni Battista. Ma sono stato mandato per salvare, non per giudicare. Sono venuto per rialzare, non per schiacciare. Sono venuto per dare una testa alle persone, per pensare in maniera giusta, non per tagliare le teste. sono venuto per immergerle nel mio fuoco e mettere dentro di loro la mia presenza, non per tenerli lontano dalla mia presenza. Riflettiamo un attimo, preghiamo un attimo. God bless the my show the carry has the ferry all the carry blies of the crew. So the carry the antoro lo possondara la masce, carry a dosere che era la masce. Se ti fai conquistare dalla grazia di Dio, sarai una persona che darà grazia ad altri. Vivrai nell'amore, nel perdono continuamente. Solo se hai capito la grazia di Dio potrai amare i tuoi nemici. Solo se hai compreso la grazia di Dio potrai fare del bene a coloro che ti fanno del male, perché sarai un imitatore del Padre tuo che è nel cielo. Gesù un giorno ha detto: se voi non fate queste cose, voi non potete essere figli del Padre vostro. Vedete, Dio Padre non è alla ricerca di persone perfette, perché non le può trovare. Però quello che ho scoperto nella scrittura degli insegnamenti di Gesù è questo: un cuore che ama è un cuore perfetto. Ecco perché Gesù ha detto: siate perfetti come perfetto il Padre vostro. Sta Gesù parlando della perfezione del nostro carattere? Assolutamente no, ma in quel contesto Gesù sta parlando di amare, perdonare, fare del bene. Dice: se fate queste cose voi siete perfetti. Perché? Perché state agendo esattamente con la stessa attitudine del Padre vostro. Non avremo mai un carattere perfetto, ma avremo un cuore perfetto, un'attitudine perfetta, quella di amare, di perdonare, di dare grazia. E se la grazia di Dio trabocca dalle nostre vite, le persone da noi riceveranno grazia sopra grazia. Perdona chi ti ha fatto del male. Rilascia le persone che hanno parlato male di te, benedicile. E voglio dirti, quando arrivi a casa e hai l'opportunità, e se non hai l'opportunità trovatela, cerca di fare del bene a qualcuno che ti ha fatto del male. Trova un modo, escogita un modo per benedire qualcuno che ti ha maledetto. Questo ti darà una vittoria incredibile, ti libera dentro, sblocca dentro di te il Cristo, permette a Cristo di manifestarsi in maniera potente. Quando non sei più legato dai risentimenti, dai rancori, dalle previsioni, dalle delusioni, dalle aspettative che tu avevi dalle persone che non sono state corrisposte. Le delusioni vengono da aspettative non corrisposte. Ma quando tu ami senza avere il bisogno di essere corrisposto, lì diventi perfetto. Perché? Perché stai amando con lo tipo d'amore di Dio, che ha tanto amato che ha. Ha tanto amato che ha. Come posso ricambiare? Non puoi. Nessun atto d'amore può essere ricambiato. Quando i figli dicono: come posso ricambiare il tuo amore? Non puoi. L'unico modo che hai è seguire il mio esempio. Dai vita. Restituisci vita. Regna. Non per te, ma per gli altri, e assicurati che gli altri siano benedetti. Porta amore, porta grazia, porta perdono, porta presenza di Dio, porta unzione, porta soprannaturale, porta uno stile di vita. Nessuno ti chiede di essere perfetto. Alleluia. Scusate se non è come vi aspettavate, ma siamo nati per questo. Amen. Alleluia. Padre, noi ti ringraziamo per questa mattina, ti ringraziamo per quello che ancora ci darai in questo giorno, per come ministrerai ancora nelle nostre vite, per come ci per come riceveremo ancora grazia su grazia, grazia su grazia, grazia su grazia. È un fiume che non si ferma e non si fermerà, è una pioggia che scende, è un fiume che scorre, è una fonte che zampilla, è un fuoco che arde, è un vento che soffia, è il cuore caldo di una madre e l'abbraccio caldo di un padre. Grazie per la tua grazia nelle nostre vite. Per questo noi ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Alleluia.